tripartito aperto ai socialisti, ma più in là un nuovo quadripartito con i socialisti integrati nella maggioranza, parte zoppo, possiamo dire, parte zoppo nel senso che non avvierà un percorso sicuramente non condiviso dalla Presidenza della Repubblica, non condiviso dal vertice dello Stato. Scusate. E tant'è che Fanfani sceglierà di interrompere diciamo così, di mettere in congelamento parte del programma, aspettando di ricevere una investitura da parte dell'elettorato nelle elezioni del 1963, che danno il là alla quarta legislatura. Queste elezioni del 1963 appaiono a tutti come una sorta di referendum, di adesione o di bocciatura della formula di centrosinistra, e i risultati parleranno chiaro. Allora vediamo che la DC rispetto al 58 perderà quasi 4 punti percentuali, anzi 4,1%, quindi passerà dal 42,4 al 38,3. Il PSI perde consensi, va dal 14,2 del 58 al 13,8 del 63. Quindi già questi due dati possono bastare per affermare una cosa, che le due forze principali politiche che dovrebbero essere le protagoniste della formula di centrosinistra perdono alle elezioni. Quindi è sicuramente una bocciatura netta da parte dell'elettorato, una forma di punizione alle segreterie dei due partiti che hanno intrapreso questo percorso di alleanza fra gli stessi. Non solo, cresce anche il Partito Comunista Italiano, quindi una perdita del PSI correlata a una vittoria elettorale del PC è un altro campanello d'allarme per il centrosinistra sul punto di nascere. Il PC che sempre più aveva manifestato riserve, critiche e opposizione aperta nei confronti del centro-sinistra, nei confronti del dialogo fra PSI e DC. E dunque la sua affermazione alle elezioni del 1963 risuona chiaramente come una smentita dell'operato di Pietro Nenni, il quale invece si aspettava e sperava in un calo dei consensi del Partito Comunista Italiano a vantaggio del proprio partito. E invece il PC continua a recuperare terreno, soprattutto in quelle zone dei distretti industriali dell'Italia settentrionale, dove arriva, per esempio, nel collegio di Torino, arriva a punte del 25,1%. Il che conferma quanto dicevamo nella scorsa lezione, ovvero come a votare per il Partito Comunista Italiano fossero proprio quelle masse di lavoratori meridionali affluiti con il boom economico nelle industrie del nord, e dunque questi profili di lavoratori non specializzati, sradicati dal proprio territorio di appartenenza, erano quelli maggiormente sensibili ai richiami del partito Chiesa, del partito comunista, i miti rivoluzionari, del partito Chiesa e del partito Famiglia, anche perché anche in questa veste riusciva a presentarsi il Partito Comunista Italiano, era probabilmente il punto di riferimento che dava più sicurezze a questi individui, le cui esistenze erano state letteralmente stravolte. dal boom economico. E, diciamo che sono gli anni questi, i primissimi anni 60, in cui Togliatti riflette e cambia in maniera anche abbastanza significativa la tradizionale riflessione del comunismo sul capitalismo in perenne crisi, ovvero lettura tipica dei comunisti da Lenin in poi, era quella di individuare il proprio nemico, ovvero l'imperialismo, il capitalismo, come un nemico in sofferenza, in crisi, un nemico sul punto di crollare a tutto vantaggio della soluzione comunista, e ignorando invece appunto la capacità del sistema capitalista di autorigenerarsi, in un certo senso di risollevarsi dalle proprie cenere, di rispondere anche alle crisi anche più acute come quella del 1929, la crisi poi determinata dalla Seconda Guerra Mondiale. E il boom economico in atto era proprio uno di quei momenti in cui il capitalismo dava, la società capitalistica dava prova della sua capacità di rigenerarsi e di inventare sempre nuovi strumenti, sempre nuovi dispositivi di espansione e di sviluppo. E dunque cambia la riflessione di Togliatti su il capitalismo in generale e più in generale, per forza di cose, il PC è costretto, Togliatti è costretto a reinventare ancora una volta la posizione del Partito Comunista nello scacchiere politico italiano. Una posizione che tenesse conto anche della situazione internazionale. Mi spiego meglio. Il centrosinistra, come abbiamo detto, isolava, condannava il Partito Comunista Italiano un ruolo di opposizione, e d'altro canto il contesto internazionale non sembrava sul punto di subire grossi cambiamenti, grossi mutamenti. Vi era l'equilibrio del terrore, la crisi di Cuba era stata una dimostrazione anche troppo evidente e dunque sembrava davvero improbabile che il confronto fra Stati Uniti e Unione Sovietica determinasse riequilibri di potere, soprattutto all'interno dell'Europa che restava divisa, e questa divisione dell'Europa appariva come una soluzione di non rapida soluzione. Dunque, questo significava che il PC non solo restava dunque isolato nel quadro politico italiano, in virtù del centro-sinistra, ma era condannato a restare all'opposizione anche dal contesto internazionale, in quanto partito comunista più forte a livello elettorale sicuramente, e anche di radicamento nel proprio territorio, in un paese collocato nella sfera di influenza del nemico. E ciò significava che la scelta rivoluzionaria, scartata già in maniera assolutamente inequivocabile da parte di Togliatti sul finire della Seconda Guerra Mondiale, questa scelta rivoluzionaria diventava assolutamente ormai aleatoria, usciva quasi completamente dalle opzioni credibili, realistiche. Sarebbe stata sicuramente una scelta suicida per il partito, e dunque negli anni 60 la vocazione, diciamo così, rivoluzionaria del Partito Comunista Italiano resta confinata sempre più all'interno di un mito. E non è un caso che il linguaggio del PC negli anni 60, il linguaggio dell'ultimissimo Togliatti, ricordiamo che Togliatti morirà nel 1964, ripercorre e riprende gli spunti della democrazia progressiva degli anni 44-47, l'epoca dell'unità antifascista, ovvero quando si parlava di vie nazionali al socialismo, prima che la guerra fredda contribuisse a spaccare, a radicalizzare il quadro internazionale. E dunque sì, Togliatti è invitato da questa posizione isolata del PCI, sia a livello internazionale che nazionale, a pensare a uno sbocco, a un esito socialista per il destino politico italiano di lunghissimo periodo. Quindi la via nazionale al socialismo per quanto riguarda l'Italia inizia ad apparire davvero una lunga marcia, una lunghissima marcia.